Ed è giunto il momento di andare dal nostro primo ospite. Non inizia per noi la settimana se non con Alessandro Giuliani, direttore responsabile della tecnica della scuola. Buonasera direttore, ben trovato.
Buonasera a tutti.
Allora direttore, io riprenderei insieme a lei partendo da alcuni elementi che continuano ad uscire, perché la lunga intervista che avete realizzato voi della tecnica, lei nello specifico al ministro Lorenzo Fioramonti, non smette di fornire spunti di riflessione, soprattutto in ottica di quel che sarà, no, il modus operandi di questo nuovo MIUR, soprattutto nell'ambito scuola, perché sappiamo tutti che il ministro ha competenze ed estrazioni accademiche acclarate, mentre nella scuola diciamo che sta cercando di studiare e maturare competenze. Ecco, i punti su cui la volevo sollecitare sono due esattamente. Il primo, che riguarda l'alternanza scuola-lavoro, con il ministro che dice stop agli stage diciamo da fast food, mettiamola così per farci capire, e poi parlerei anche di sostegno con l'invito alla specializzazione dei docenti. Partiamo da qua, direttore.
Sì, per quanto riguarda l'alternanza, a cui tra l'altro è stato anche cambiato di recente il nome,
sì,
è stata denominata all'interno delle nuove linee guida, ecco, come comunque un percorso con competenze per, diciamo, per l'orientamento, mm-hmm, e tra l'altro, ecco, con competenze trasversali. Ora però qual è la novità? È che poi non è neanche tale, in quanto, se ricordiamo bene, anche lo stesso Luigi Di Maio in campagna,
sì,
elettorale aveva più volte fatto riferimento a questi fast food che hanno ospitato alcuni studenti, scusate.
Sì.
E che è appunto quello che è mancato obiettivamente, non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma sono, insomma, è una realtà, sono i fatti, è la qualità dell'azienda scuola-lavoro,
sì,
che in molti casi si riduce a una permanenza di alcune ore, in alcune settimane presso queste aziende, dove poi di formativo non c'è molto, mm-hmm, io dico sempre anche a discapito delle attività curricolari, perché in quei giorni i ragazzi non svolgono, non sempre, non è detto, però spesso capita appunto durante l'anno scolastico, e quindi questo perché le aziende evidentemente non hanno altri periodi dove collocare,
esatto,
questo periodo formativo. E quindi viene meno, insomma, sia l'attività curricolare, poi anche questa l'azienda scuola lavoro non è che sia così formativa come dovrebbe. Ecco, lui, uh-huh, ha preso un impegno da questo punto di vista, ha detto che le aziende devono avere un certo pedigree, devono avere, quindi dare, formulare delle garanzie, questo, diciamo, su questo siamo tutti d'accordo,
sì,
e quindi, ecco, una cosa importante, ha detto che verranno cambiate le ore, il numero orario,
sì,
del triennio, che all'incirca nei tecnici e nei professionali attorno alle 200 ore, meno nei licei, quindi rimarrà quello della, non della buona scuola che è stato raddoppiato, ma quindi quello della, chiamiamola, piccola riforma Bussetti. E poi, ecco, appunto, quello che cambia l'obiettivo formativo da raggiungere, che diventa più qualitativo. Ora però ovviamente aspettiamo ai fatti, dobbiamo attendere che questo, appunto, questo progetto venga portato avanti. L'altra domanda su cos'era?
L'altra domanda riguardava un'altra criticità centrale, sì, nevralgica di questo inizio d'anno, ovvero la carenza di docenti di sostegno. Mi sembra di aver capito in un passaggio, sì, di aver letto, che Fioramonti dice specializziamo più insegnanti, sì, attraverso i TFA. Perché le faccio questa domanda? Perché ho sentito solo qualche giorno fa la senatrice Malpezzi, che però ci teneva a diciamo sottolineare un aspetto: con i TFA si riapre la stagione in cui il dipendente o aspirante tale, no, della pubblica amministrazione è costretto a pagare fior di quattrini per formarsi ed aggiornarsi. Noi ricordiamo, lei lo sa, direttore, che chi sta sostenendo questa prima tranche magari nel 90% dei casi già insegna precariamente con contratti a tempo, però già lo fa, no? Questo è il senso, diciamo.
Sì, io sì, è vero, comunque da sempre i corsi di sostegno hanno previsto un pagamento, tranne laddove c'è stata un periodo, una riconversione per i soprannumerari, quindi personale di ruolo, che,
sì,
chiedeva ma parliamo di, insomma, non 20 anni fa, ma quasi, prevedeva appunto quindi una riconversione sulla specializzazione, quindi sulla didattica speciale, quindi in caso di esubero, però da sempre il pagamento attorno ai 2-3 mila euro,
esatto,
diciamo, che è sempre stato portato avanti. Il discorso è che ad oggi questi 2-3 mila euro non comportano un passaggio, non dico automatico, però graduale nell'ambito della stabilizzazione del ruolo.
Ecco.
E il vero problema è questo, il vero problema rimane, il nodo, l'abbiamo detto tante volte, sono gli oltre 50.000 posti in deroga che finché non verranno sganciati dall'organico di fatto, possiamo produrre anche decine di migliaia di insegnanti di sostegno, ma saranno insegnanti di sostegno e rimarranno precari, ecco, questo un
quindi
po'
lo sottolineiamo di nuovo, per diciamo realizzare questo tipo di operazione di trasformazione d'organico l'unica cosa che serve sono i soldi, direttore, per dirla proprio
sono
brutalmente,
sì,
no?
Sono i soldi, perché sappiamo che questi insegnanti vengono assunti fino al 30 giugno, dovrebbero invece percepire uno stipendio fino al 31 agosto, trattandosi di posti a tutti gli effetti vacanti, sappiamo che questi i posti poi possono essere presi anche ai fini della, dei trasferimenti, questo non comporta costi, però comunque comporta che poi si liberano, o comunque già lo sono, dei posti liberi e quindi delle immissioni in ruolo, e le immissioni in ruolo comportano quindi scatti automatici di costruzione di carriera e quant'altro, che per il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevede appunto un budget non indifferente, perché parliamo sempre di decine di migliaia di persone.
Assolutamente, risulta almeno al momento un'operazione troppo onerosa. Un passaggio, se vuole veloce, però secondo me significativo, perché nel tour che farà la sottosegretaria Azzolina di scuola in scuola, ha detto ne visiterà 2 a settimana, io ci rivedo un po', ovviamente con le dovute differenze, direttore, il tour di Renzi di qualche mese fa, no? Che allo stesso modo andò a visitare i ragazzi nelle scuole. Un modo per ascoltare veramente i lavoratori della scuola, o di nuovo un'operazione di verniciatura, non so, di facciata?
Io direi entrambe.
Due piccioni con una fava, direttore.
Sì, però ecco, diciamo, vediamo la parte buona, il bicchiere mezzo pieno, e sicuramente in questo incontro verranno, diciamo, toccati con mano quelle che sono le problematiche, e poi tra l'altro la sottosegretaria, anzi ha detto che preferisce essere chiamata sottosegretario, Azzolina conosce bene, perché già comunque è un insegnante, mi sembra che ha anche poi vinto il concorso da dirigente, quindi è molto dentro le problematiche della scuola e sa benissimo, insomma, senza che ci ripetiamo, quali sono i nodi da sciogliere e tutte le contraddizioni che portano poi a questi inizi d'anni scolastico, mai come questo poi così difficile, così complesso, e che vanno sicuramente affrontati. Ripeto, tra l'altro non sempre è un discorso legato all'aspetto economico, ma anche organizzativo, perché io dico sempre, basterebbe, se ci fosse l'effettiva volontà, partire con una macchina appunto organizzativa che non porti poi sempre tutti gli anni a dover fare le supplenze, accreditare poi i supplenti alle scuole sempre con settimane di ritardo rispetto all'inizio dell'anno, perché tutto questo perché si è partiti troppo avanti
con l'acqua
mesi,
alla gola.
Con l'acqua alla gola, ecco, se si parte prima probabilmente si potrebbe lavorare molto meglio e si avrebbe un disagio minore poi agli alunni.
Assolutamente, direttore. Tra l'altro c'è un sistema particolarmente cavilloso per reclutare i supplenti, no? Anche del sostegno, visto che ne parlavamo, perché si passa per l'incrocio delle graduatorie e poi da lì ci vogliono mesi ovviamente per fare le chiamate, vedere chi risponde, quando tra l'altro abbiamo intervistato anche noi un preside pisano che ha inventato un software che, insomma, con numeri abbastanza contenuti riesce a funzionare bene. Sarebbe da portare su scala nazionale, no? Quantomeno andare ad operare laddove non serve una grande immissione di denaro, ma solo un ripensamento, direttore, logistico delle dinamiche della scuola, no?
A questo proposito, apro e chiudo in pochi secondi, abbiamo fatto un sondaggio noi tecnici della scuola qualche giorno fa, proprio per capire se anche il personale effettivamente necessita, cioè ha compreso che le graduatorie di istituto, a nostro parere, ma poi lo dicono i fatti, non sono più utili in questo modo per sopportare il peso delle supplenze, e effettivamente quasi la metà dei docenti, dei lettori ci hanno dato ragione, nel senso che effettivamente dicono che ormai sono anacronistiche e a questo scopo sarebbe il caso perlomeno di aumentare il range di scuole a cui i supplenti possono chiedere appunto tramite il graduatore dell'istituto, possono candidarsi. E poi a questo punto forse varrebbe la pena anche, visto che le GAE, moltissime classi di concorso sono ormai esaurite, utilizzare queste graduatorie di istituto per un ambito forse anche provinciale, ecco, forse sì. Potrebbe essere questa un'idea percorribile. Qualche politico, credo la stessa Azzolina, già lo ha accennato e ci si deve lavorare su questo adesso, ecco, sono poche settimane che il ministro si è insediato, però spero, credo che ci stiano lavorando.
Sì, assolutamente, lo ha dichiarato anche da noi la sottosegretario Azzolina, l'intenzione appunto di rivedere a livello logistico, no? Anche perché al netto di investimenti che magari non arrivano non per cattiva volontà, ma proprio perché sono esigue le risorse a disposizione, c'è bisogno di idee, di buone idee, soprattutto di chi conosce il sistema. Salto a pie pari la questione scuola digitale, direttore, perché è quasi finito il tempo a disposizione. Resta il fatto che quelle scuole che si sono attrezzate nella maniera corretta, poi diciamo che tentennano nell'utilizzare nuovi strumenti, anche a volte perché gli stessi docenti non ci si trovano, no? A calare la loro didattica su strumenti tecnologicamente avanzati. Vado sull'ultima domanda che volevo porle e riguarda l'insegnamento, che continua ad essere un lavoro che non viene considerato come usurante. Eppure, direttore, io ho approfondito la questione nella vicina Francia. Nell'arco di 2 settimane c'è stato il suicidio di un preside, la lettera aperta di un dirigente scolastico, un altro docente che è stato salvato veramente per i capelli. Quindi, insomma, e lì hanno lo psicologo a scuola, ci tengo a sottolinearlo. Quindi non capisco.
Hanno anche uno stipendio leggermente non altissimo, però
che magari non ti salva la vita, però motivazione
comunque,
in più.
Sì, perché sappiamo che moltissime anche patologie sono di carattere, come dire, mentale.
Di frustrazione proprio, no?
Esatto, perché l'impegno comunque che si richiede a un insegnante in classe a livello emotivo, di coinvolgimento, è altissimo, anche se poi è vero, sì, le ore sono meno di un lavoro normale, ma poi c'è tutto il lavoro, abbiamo detto tante volte, preliminare,
da casa,
successivo, per cui esattamente. Quello che è curioso è il fatto che anche di recente i sindacati, l'altro giorno anche il segretario generale della UIL, Carmelo Barbagallo, durante un convegno aveva parlato appunto della esigenza di creare questa commissione per lavori gravosi e usuranti. Si continua a non parlare di scuola, di insegnamento, anche perché io ho l'impressione che, anzi è una certezza, che includere un comparto così grande comporterebbe, ritorniamo al discorso prima delle risorse, dei finanziamenti, comporterebbe poi a cascata un numero altissimo di domande, perché quale sarebbe lo scopo? Sarebbe quello ovviamente di includere nell'ape social l'insegnamento, e quindi si ritroverebbero tantissimi insegnanti, abbiamo un altissimo numero di over 50, quindi nel volgere di qualche anno, e quindi a questo punto anche di over 60, di volgere di qualche anno arriverebbero poi a chiedere di andare in pensione con ape social, quindi neanche con una riduzione dell'assegno di coscienza. Ecco, fa un po' paura, però ecco, un governo che effettivamente vuole puntare sulla scuola, sulla qualità e sul ricambio, il turnover, effettivamente dovrebbe farsi carico di questo problema e farci un pensierino. Io non sento parlare di questo, ultimamente, senza nessun tipo di polemica, però aboliamo quota 100, che è l'unico appiglio per poter mandare in pensione alcune migliaia, perché poi la maggior parte dell'anno scorso neanche hanno aderito, di persone che sono veramente esauste, non ce la fanno più. Ecco, io manderei qualcuno del governo, come dice l'Azzolina, ma lei, ripeto, un dirigente, qualcuno forse che non c'è mai stato, un paio di settimane nelle scuole a vedere poi effettivamente come si lavora e qual è la dose di stress che viene accumulata nel corso degli anni e dei decenni, e a quel punto probabilmente una normativa di cui possano beneficiare gli insegnanti verrebbe fatta e anche portata avanti con convinzione. Questo sono convinto anch'io.
E ne sarei convinto anch'io, se non fosse che, concludo con un sorriso amaro, direttore, gli insegnanti mi sembra abbiano un unico grande difetto, sono troppi. No, che ogni volta bisogna fare qualcosa, essendo no, numeri da capogiro, ovviamente moltiplicati per i soldi che ci vanno messi, si spaventano tutti e ci rinunciano. Ovviamente
sì, è vero.
È una provocazione, ma è vero.
Giusto una battuta, però il problema è che hanno tutti i paesi, anche come la Germania, leggevamo ieri. La Corea del Sud è un paese stato dall'altra parte del mondo e guadagnano circa il doppio dei nostri, quindi c'è qualcosa da rivedere proprio a livello di istituzione, di governo, di chi gestisce la scuola.
Assolutamente sì, noi ovviamente terremo alta l'attenzione, pronti a commentare ogni notizia con Alessandro Giuliani, direttore della tecnica della scuola. Grazie, direttore, buon lavoro,
grazie,
buona settimana.
Voi.